Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. Non ve l'ho detto dal principio, perché ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà.
Ben ritrovati a tutti, ci ritroviamo ancora una volta per ascoltare la parola di Dio. E vorrei partire da un brano di Paolo VI che diceva: quando uno è innamorato, l'amore influenza anche il modo di pensare. Subito l'amore diventa sorgente di pensiero. Questo fenomeno avviene in maniera delicatissima, ineffabile, anche nel mondo soprannaturale della grazia. È energia dello spirito, dell'animo, che lo Spirito Santo crea in coloro che si concedono alla sua beatissima influenza. Noi sappiamo che lo Spirito Santo da sempre è il maestro interiore della preghiera e anche dell'ascolto della parola di Dio. Lo invochiamo sempre all'inizio della lectio divina, attraverso un canto, una preghiera. Senza di Lui noi non riusciremmo mai a dire con tutta sincerità, e uso ancora parole di Paolo VI, Signore ti amo, Signore ti sono vicino, tutto è per te. Continuiamo il nostro itinerario a partire dai discorsi di addio, dai capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni. E oggi iniziamo un nuovo capitolo, il capitolo 16. Il brano che avete davanti lo possiamo dividere in tre parti. Anzitutto i primi quattro versetti, Gesù prepara i discepoli alla persecuzione, poi i versetti 5-11, Gesù preannuncia la sua partenza e il dono dello Spirito Santo, e infine i versetti 12-15, lo Spirito Santo guiderà verso la verità tutta intera. Guardiamo insieme, in questa prima parte della lezione divina, queste appunto tre sezioni. Anzitutto i primi quattro versetti. Gesù certo non vuole spaventare i discepoli o appesantire la nostra vita con grandi responsabilità, ma vuole preparare i discepoli a quanto sta per accadere e indicare loro la via della fede da perseguire. Lo dice il Signore in questi versetti: vi scacceranno dalle sinagoghe, procureranno la morte, diranno male di voi, vi indicheranno come nemici della società. Ecco, dobbiamo dire anzitutto che Gesù non sta dicendo che il cristianesimo è tale solo se suscita contro di sé antipatia e ostilità. Dice che se anche queste cose dovessero accadere, dobbiamo rimanere radicati nello Spirito Santo. Il Signore si preoccupa, dentro alle possibili persecuzioni della vita, di donarci un aiuto, una garanzia, una sicurezza, quella dello Spirito Santo. E questo perché, sono ancora sue parole, faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Gesù conosce bene i sentimenti che provocano tutte queste sue parole: timore, paura, sconforto, soprattutto perché lui sta partendo, sta lasciando i suoi discepoli, sa che saranno odiati e perseguitati proprio perché suoi discepoli, cioè come lui. Come lo è stato lui, così la prospettiva potrebbe essere anche quella dei suoi discepoli. Ma non devono aver paura, perché non saranno mai soli né abbandonati, saranno sostenuti e soprattutto consolati dallo Spirito. Il Signore a un certo punto dice: è bene per voi che io me ne vada, non tanto perché vi lascio soli, ma perché appunto manderò a voi lo Spirito Paraclito. La parola Paraclito significa proprio consolatore, colui che è capace di riempire anche la nostra solitudine. E passiamo poi alla seconda sezione che abbiamo visto, i versetti appunto 5-11, dove Gesù appunto in maniera più forte preannuncia la sua partenza e l'arrivo del dono dello Spirito. È bene per voi che io me ne vada, dice Gesù, così verrà il Paraclito. Parola Paraclito deriva dal greco parakletos, che significa chiamato presso, accanto. Potremmo dire che lo Spirito è l'assistente che viene chiamato in aiuto di qualcuno in un processo. Un po' potremmo sintetizzare così: l'avvocato difensore. Nei discorsi di addio Gesù chiede al Padre il dono di un altro però consolatore. Verrà un altro consolatore, un altro paraclito, un altro che starà accanto. Lo Spirito è il secondo paraclito, perché il primo è Gesù stesso. E Gesù è il nostro avvocato in cielo e lo Spirito è il difensore dei discepoli sulla terra. Proprio da Gesù e da questi versetti sappiamo che le opere delle azioni dello Spirito sono tre. Anzitutto dal versetto 9 ci viene detto che lo Spirito ci aprirà gli occhi a comprendere quanto è male, a comprendere il male e qual è la fonte del male. Non conoscere e non accogliere l'amore di Dio per i suoi figli, questo è appunto la fonte del male. Al versetto 10, riguardo al peccato, abbiamo visto il versetto 9, riguardo invece alla giustizia, ecco che ci verrà mostrato ciò che è giusto, cioè ci verranno aperti gli occhi per comprendere la volontà di Dio, cioè la sua giustizia. E poi c'è il versetto 11 riguardo al giudizio. Lo Spirito condannerà il peccato e smaschererà il male. Susciterà il desiderio del bene e darà la possibilità di compierlo. Dunque, lo Spirito Santo dimostrerà appunto la colpa del mondo, dice il versetto 8, riguardo al peccato, alla giustizia e alla giustizia e al giudizio. E arriviamo alla terza sezione, che sono i versetti, come abbiamo detto all'inizio, 12-15, e cioè la garanzia che lo Spirito Santo ci guiderà. Lo Spirito Santo è proprio la nostra guida spirituale, è lo Spirito, la guida più vera, quella che ci guida dal di dentro, dalla profondità del cuore. È Lui che ci fa penetrare nel mistero di amore del Padre e del Figlio. È lo Spirito, come diceva Sant'Agostino, il Maestro interiore. Un'espressione molto bella di un altro padre della Chiesa, San Gregorio Magno, diceva: se lo Spirito non è presente nel cuore di chi ascolta, vana è la parola di chi insegna. Lo Spirito è proprio la verità di Dio, che è amore, e più lo conosci e più lo ami, e più lo ami e più lo conosci. Lo Spirito è la nostra memoria che ricorda al nostro cuore le parole di Gesù, in modo che possiamo viverle e diventare come Gesù, pienamente figli di Dio. Ecco, abbiamo cercato di dire qualcosa nella prima parte della lezione, che ha sempre il compito di dire che cosa dice il testo, e abbiamo visto appunto queste tre sezioni che ci hanno ricordato che Gesù ci prepara le fatiche, che Gesù ci fa dono dello Spirito prima di lasciarci e che lo Spirito poi ci guiderà. È la nostra garanzia, la nostra sicurezza, ci guiderà alla verità tutta intera. Passiamo ora alla meditatio, cioè a che cosa questa parola di Dio potrebbe dire alla nostra vita, ai nostri giorni, in quello che stiamo vivendo, soprattutto in questi momenti faticosi, che in cui il mondo appunto sta facendo fatica, vuoi per la pandemia che sembra non finire mai, vuoi per la guerra così crudele, con tante persone che appunto sono state uccise e con tante persone che si sono ritrovate perdute da sole, senza una casa, senza una famiglia, senza un luogo dove riposare. Talvolta però, parlando dello Spirito Santo, si ha l'impressione che per noi credenti lo Spirito sia il grande sconosciuto. Non è difficile sentire parlare di Dio Padre, si parla sempre del Figlio, di Gesù, della sua vita, del Vangelo. Poche volte nei nostri discorsi, per esempio, parliamo dello Spirito Santo. Eppure, come scriveva in una lettera pastorale di parecchi anni fa il cardinale Carlo Maria Martini, illuminandoci, diceva: lo Spirito c'è anche oggi, come al tempo di Gesù e degli Apostoli. C'è e sta operando. Arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi, a noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C'è e non si è mai perso d'animo rispetto al nostro tempo. Al contrario, sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche là dove mai avremmo immaginato. Di fronte alla crisi nodale della nostra epoca, che è la perdita del senso dell'invisibile e del trascendente, la crisi del senso di Dio, lo spirito sta giocando nell'invisibilità e nella piccolezza la sua partita vittoriosa. Dunque, ci sembra proprio di dire che non è facile parlare dello Spirito Santo, è invisibile, non si vede, non se ne parla, non si sente, non si conosce, ma lui è dappertutto. Tutto ciò che di bello e di positivo c'è nel mondo, anche tutto ciò che c'è di bello nella nostra comunità, nelle nostre famiglie, nella nostra vita stessa, è opera sua. Ma per parlare di lui, la cosa più facile, ma forse anche la più faticosa, è lasciar parlare lui. Dunque, la domanda che possiamo porci a questo punto è questa: che cosa è e che cosa fa lo Spirito Santo? E potrei semplicemente rispondere con tre affermazioni. La prima: lo Spirito è per Gesù. Lo Spirito è sceso sul battesimo al Giordano, è rimasto, ha dimorato e si è trovato come a casa sua nella vita di Gesù. Lo Spirito Santo ha attraversato tutta la vita di Gesù, dal suo concepimento, ricordiamo le parole dell'angelo a Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te, sino alla fine della vita di Gesù, quando viene detto: Gesù, chinato il capo, consegnò lo Spirito. Dunque lo Spirito Santo è per Gesù, dall'inizio alla fine della sua vita. Seconda sottolineatura: lo Spirito è per noi, per ciascuno di noi, per ogni uomo e per ogni donna. Egli agisce in noi per farci essere e vivere come Gesù, cioè da figli. Lo Spirito ci aiuta ad essere come Gesù, a renderci come Lui figli del Padre. Lo Spirito, capace di venire incontro alle nostre diversità e a unirle, stabilisce ponti di comunione e di pace. Ecco perché la Chiesa, quando si lascia guidare dallo Spirito, è un insieme di diversità, ma unificate nella carità. Il cardinale Scola amava spesso dire che nella Chiesa c'è proprio bisogno di questa pluriformità nell'unità. Lo Spirito Santo è creativo, non crea fotocopie. Ci sono molti doni nella Chiesa, non sono uguali, ma uno dei segni che il dono, che l'atteggiamento, che la scelta viene dallo Spirito e che non crea divisioni. Lo Spirito non crea mai divisioni, e dove c'è divisione o proposta di divisione o indicazioni di divisione, lì lo Spirito non c'è. Dunque lo Spirito rifiuta chi opera le divisioni e accoglie invece lo Spirito che rispetta e valorizza le diversità che tra l'altro sono da lui suscitate. E infine, lo spirito è per il mondo, detto lo spirito è per Gesù, lo spirito è per noi, per tutti gli uomini, ma lo spirito è anche per il mondo. Se, come diceva il Cardinal Martini, lo spirito agisce dove vuole, in qualunque luogo, agisce anche non solo nella Chiesa, ma spazia. Occorre riconoscere la sua azione nel cuore di ogni persona e nel cuore della storia. Ci sono degli atteggiamenti che tante volte diventano per noi di grande testimonianza e di grande richiamo, che ci vengono da persone che magari non sono praticanti, forse si presentano anche come non credenti, ma compiendo gesti di bontà, gesti buoni, gesti di bene, dobbiamo dire che lo Spirito Santo agisce certamente anche in loro. Concludiamo allora questa lezione divina stando molto attenti a un grave peccato contro lo Spirito Santo, e cioè quella tentazione sottile, subdola, in cui il nemico desidera e lavora per farci dimenticare la presenza dello Spirito Santo. Quando, per esempio, ci fa cadere nella tristezza, come se Dio non ci fosse, come se Dio ci avesse abbandonati, come se il male fosse più forte e capace di prendere a poco il sopravvento, come se il male potesse alla fine vincere. Ecco perché il cristiano non può essere negativo, lamentoso, pessimista, disastroso nella capacità di guardare il futuro. Significherebbe appunto compiere questo grave peccato contro lo Spirito Santo. Significherebbe testimoniare che la vita viene portata avanti da noi uomini e non da Dio attraverso il dono del suo Spirito. Allora ci apriamo al potente soffio dello Spirito, perché la nostra vita sia segnata da una forte presenza di Dio. Dio è sempre presente, opera anche in ciascuno di noi, anche in ciascuno dei nostri familiari, anche in ciascuno delle persone che vivono vicino a noi e che lavorano con noi. Lo Spirito Santo lavora dappertutto. Forse qualche volta non è lo Spirito che non lavora, sono i nostri occhi che non lo sanno vedere, perché troppo concentrati su noi stessi, sul nostro impegno, sul nostro lavoro, sulle nostre capacità. E questo è chiaro che può creare tristezza e delusione. Al termine di questa lezione divina desidero già dare l'axio da vivere in questo mese, anzi in questi più mesi, perché la prossima volta che ci rivedremo sarà il mese di maggio e sarà la conclusione del cammino della lezione divina. Iniziamo ogni giorno invocando il dono dello Spirito. Basterebbe dire appunto questa semplice preghiera, magari proprio all'inizio delle giornate, questa semplice preghiera che dice: vieni Santo Spirito, vieni per Maria. È una preghiera molto semplice, ma che ci ricorda che durante le nostre giornate, il nostro operare, la nostra preghiera, le nostre relazioni, noi non siamo soli. Non siamo soli. C'è un Consolatore che ci assiste, che ci guida e ci accompagna. E concludo dicendo che vi saluto tutti in questa mia clausura forzata. In questi giorni, appunto, quando ho saputo di essere positivo al Covid, all'inizio mi sono detto: mamma mia, con tutte le cose che ci sono da fare. Però il Signore mi ha suggerito questo pensiero anche: se anche la tua gente, il tuo popolo vive questa esperienza, perché non dovresti viverlo anche tu? Quanta gente di questa comunità ha vissuto in maniera più tragica questo momento? Forse anche a te è chiesto di vivere un momento così, nella preghiera, nel silenzio, nel raccoglimento, nell'offerta dei tuoi giorni. In questi giorni mi sarà dato di pregare di più, vi ricordo tutti, vi porto tutti nella preghiera, anche nella messa che celebro da solo, e voi, in qualche angolo della vostra preghiera, ricordatevi di me. Grazie e a presto.